Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, apriamo le nostre Bibbie questa sera a Giacomo e voglio che guardiamo di nuovo al capitolo 1 dal versetto 2 al 12 e non presumo il fatto che saremo in grado di coprire tutta questa sezione, voglio prendermi il tempo con queste verità perché sono così ricche, così meravigliose e voglio leggere di nuovo Giacomo 1 dal 2 al 12. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca la saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, ed il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco passerà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Ora, l'ultima volta abbiamo terminato il nostro messaggio con la frase «quelli che lo amano» e voglio iniziare questa volta riprendendo da quella stessa frase. Amare Dio è senza dubbio la chiave per resistere a tutte le prove della vita. Forse è la prova più decisiva dell'anima rigenerata. Se c'è qualcosa di vero in una persona rigenerata, è che ama Dio. E questo mi sembra essere il punto fondamentale. I veri cristiani qui, quindi, sono designati come quelli che lo amano. Questo è un titolo per i cristiani. E che bel titolo che è. Ed è per questo che resistono, persistono, perché hanno un forte amore verso Dio. E non importa quale sia la prova, non importa quale sia la lotta, quale sia la difficoltà, resistono perché l'amore li tiene saldi. E penso che si possa vedere questa realtà in qualsiasi relazione anche a livello umano, dove il legame dell'amore è molto forte, questo resisterà ad ogni tipo di avversità. Ed in quelle prove e tribolazioni e prove e difficoltà che si presentano alla vita del cristiano, la cosa che li tiene vicino al Signore, che mantiene la loro fede, la nostra fede ferma, è questo forte legame d'amore. Qualche anno fa, Gardner Spring, un pastore nella città di New York, scrisse della forza perseverante dell'amore. Queste furono le sue parole. C'è una grande differenza tra un affetto tale e l'amicizia egoista e profana verso Dio che si conclude con la nostra felicità come fine e motivo supremo. Se un uomo, nel suo presunto amore verso Dio, non ha altro scopo se non la propria felicità, e se si compiace in Dio non per chi è veramente, ma per chi è per lui, in tale sentimento non c'è alcuna virtù morale. C'è, di fatto, grande amore di sé, ma nessun amore verso di Dio. Ma laddove l'inimicizia della mente carnale perisce, l'anima si riconcilia al carattere divino così com'è. Dio stesso, nella pienezza della sua gloria manifestata, diventa l'oggetto di una contemplazione devota e dilettante. Nelle sue ore preferite, la prospettiva dell'uomo è, in gran parte, distolta da sé. Nel mentre i suoi pensieri si spostano verso l'eccellenza variegata della divinità, si ferma a malapena a chiedersi se l'essere, il cui carattere riempie la sua mente ed in suo confronto la sua dignità e bellezza non è altro che vanità ed essenza d'atomo, egli gli estenderà la sua misericordia. La sua anima si attacca a Dio e nel calore e fervore di un tale affetto può dire spesso: chi ho io in cielo se non te, e non c'è nessuno sulla terra che io desideri oltre a te. Così come il cervo brama ai corsi d'acqua, l'anima mia brama a te, oh Dio. Ora, ovviamente, quello che intende dire con tutto quello è che il legame che unisce un uomo o una donna a Dio è il legame dell'amore, non solamente di affetti superficiali o di sentimenti frivoli, il che non sarebbe altro che egoismo, ovvero sarebbe come dire: oh, fin tanto che ricevo quello che voglio rimarrò. Ma un legame d'amore vero e proprio può resistere alla pressione di qualsiasi prova. Gardner Spring poi pose una serie di domande per un esame personale che penso siano state molto utili. Chiese questo al lettore: ami Dio per chi ti immagini che sia o per chi è veramente? Ti compiaci nel suo carattere e ne ami ogni singola parte? Ami la sua santità così come la sua grazia e la sua giustizia, così come la sua misericordia? Lo ami solamente grazie al suo amore verso di te o lo ami perché lui è di per sé amabile? Lo ami solo perché speri che ti salverà o pensi che lo ameresti anche se, supponendo, ti dannerebbe? È il tuo amore per Dio supremo? Chi ami più di Dio? In quale carattere contempli più bellezza? La beatitudine di chi è l'oggetto di desideri più caldi o di sforzi più vigorosi? A chi sei più grato? Non dovrebbe essere cosa difficile rispondere a questi quesiti. Ci potrebbero essere pericoli, ma certamente non ci dovrebbe essere alcuna necessità di essere ingannati in un caso così chiaro. E poi dice questo: l'amore supremo per Dio è la prova decisiva di un cuore rinnovato. Damo. Quella frase lì, l'amore supremo per Dio è la prova decisiva di un cuore rinnovato. E le persone che sopportano le prove, come dice Giacomo, sono quelle che lo amano. Ora, ci sono alcune cose che non provano il vero amore, non dimostrano la realtà di una fede viva e salvifica. La moralità esteriore, per esempio, non lo prova. Ci sono molte persone moralmente rette, esteriormente parlando, che però non amano Dio. La conoscenza teologica non lo prova. Ci sono molte persone che sanno molta teologia e neanche quello significa necessariamente che amano Dio. L'attività religiosa non prova una fede viva, genuina. Ci sono un sacco di persone impegnate in attività religiose che non amano Dio. Persino la convinzione del peccato ed il timore del giudizio non dimostrano necessariamente una fede salvifica genuina. Allora potremmo chiederci: cos'è quindi che prova la fede salvifica? Beh, certamente la fede salvifica si basa su un vero amore per Dio, ma cos'è che lo dimostra? Cosa dimostra il vero amore? Ecco, Giacomo si occupa di questo, l'epistola intera tratta proprio questo, e lui non fa altro che provare cosa significa amare Dio presentando una serie di prove. Prima c'è la prova, lo vedremo più avanti nel capitolo 1, la prova della colpa nella tentazione, poi c'è la prova del come ci relazioniamo alla parola, poi c'è la prova dell'amore imparziale verso il prossimo, poi c'è la prova delle opere giuste, la prova della lingua, poi c'è la prova della saggezza umile, la prova dell'indulgenza mondana, la prova della dipendenza, la prova della pazienza, la prova della veracità ed infine la prova della preghiera. Ora, tutte queste sono prove che una persona che ama veramente Dio supererà. Ma la prova iniziale, e quella che stiamo esaminando in questi versetti, è la prova della resistenza sotto le prove. Rivela se l'amore è davvero il legame forte, se è una fede genuina. La vera fede, sostenuta da un vero amore, persevera in questa prova. Ora, tornando al versetto 2, abbiamo notato l'ultima volta che ci imbatteremo in prove svariate. E come abbiamo anche notato nel versetto 3, abbiamo notato che questo serve a mettere alla prova la validità della nostra fede. Cioè le varie prove, le prove svariate, si presentano alla nostra vita per testare la nostra fede, per dimostrare l'autenticità del nostro amore. Pietro scrive della stessa cosa, non è vero? In 1 Pietro 1, dal 6 all'8, come abbiamo visto l'ultima volta. Poi nel versetto 12 non fa altro che riassumere questa sezione con affermazioni simili. L'uomo che sopporta la prova sarà ricompensato e rivelerà essere uno che ama veramente il Signore. Quindi qui stiamo affrontando le difficoltà come delle prove per la vera salvezza che è basata sull'amore vero. Ricordatevi che la parola per prova qui è perasmos, che proviene dalla parola perazzo, che significa mettere alla prova. È il test della fede vivente. Ora, l'ultima volta abbiamo parlato del fatto che noi, come veri cristiani, non siamo solamente eternamente sicuri da un punto di vista di Dio, ma anche perseveriamo da un nostro punto di vista. Ve lo ricordate? Un equilibrio molto, molto importante. Il vero credente è trattenuto dal Signore, ma il vero credente si aggrappa anche al Signore, egli persevera nella prova. E quindi si può vedere una persona nella prova per riconoscere la validità della sua fede o del suo amore, da riconoscere se mantiene o meno la sua fede. Se non c'è prova o non c'è tribolazione che può distruggere la loro fiducia in Dio, allora essi dimostrano di avere una fede viva e salvifica. Se si ritirano nel mezzo della prova e se in qualche modo maledicono Dio, si allontanano da Dio, lo rinnegano o lo ignorano, allora dimostrano di avere una fede morta. Mio figlio Matt l'altro giorno mi ha raccontato di un certo uomo che una volta fu sposato qui a Grace Community Church e poi andò in un'altra chiesa dove entrò a far parte dello staff del ministero e sua moglie lo divorziò ed in questo momento nella sua vita non ha più alcun interesse per la fede cristiana e da tutti gli effetti ha rinnegato la fede, l'ha completamente accantonata, non mostra più alcuna attrazione verso Cristo. E ciò che una cosa del genere mi dice è che una volta sottoposto ad una prova severa la sua fede si è dimostrata morta e per nulla vivente. D'altra parte, però, quante persone hanno attraversato prove severe ed hanno comunque dimostrato alla fine di avere fede in Dio e quindi di dimostrare che la loro fede era effettivamente viva. Ma quella parte dell'enfasi con cui Giacomo è preoccupato, ovvero sul come noi, come santi, possiamo perseverare nelle prove e trarne il massimo beneficio, cioè come possiamo guadagnare il massimo oltre che a dimostrare l'autenticità della nostra fede. E ci sono diversi strumenti per perseverare. La perseveranza è il santo di Dio che si attiene al suo amore e alla sua fede. Quali sono questi strumenti? Cioè come possiamo perseverare, come possiamo trarre il massimo dalle prove come veri cristiani, come possiamo esserne vittoriosi? Esamineremo 5 mezzi chiave, 5 strumenti chiave per perseverare nelle prove. Innanzitutto, iniziamo con un atteggiamento gioioso. Iniziamo con un atteggiamento gioioso. Versetto 2. Miei fratelli, ed intende con quella frase credenti, giudeo-cristiani senza alcun dubbio, ma ciononostante, seppur erano ebrei appartenenti alle 12 tribù disperse, come dice il versetto 1, erano cristiani, erano credenti, perché li chiama fratelli per tutto il corso dell'epistola, capitolo 1, versetto 2, versetto 16, versetto 19, capitolo 2, versetto 1, versetto 5, versetto 14, versetto 15, capitolo 3, di nuovo nel versetto 1, capitolo 5, versetto 7, 9, 10, 19, potrei averne persi alcuni, alcune volte li chiama fratelli amati. Quindi li identifica come credenti e come collaboratori. Quindi la parola miei ha una sorta di identificazione che è di fatto meravigliosa ed è calda ed ha quell'obiettivo di legarlo a loro con un'unione comune. Quindi li include, per così dire, e li identifica come fratelli cristiani. Dice, per iniziare, se volete perseverare tramite svariate prove, cioè se volete uscirne trionfanti alla fine, dovete guardare a qualsiasi sia la prova e dovete considerarla una gioia. Prima di tutto, un atteggiamento gioioso. Ora, la parola considerate, cioè considerate, è un aoristo, significa considerare o valutare come una gioia. Cioè, voglio dire, questa è una di quelle cose alle quali dobbiamo disciplinarci. In un certo senso, dobbiamo disciplinarci a fare. È un qualcosa che, diciamo, questa sarà una gioia. Lo considererò o la considererò una gioia. Un impegno cosciente verso un atteggiamento di gioia. Quando Paolo dice ai Filippesi nel capitolo 4, ho imparato in qualsiasi stato mi trovi ad essere contento, lo dice subito dopo aver detto rallegratevi sempre, di nuovo ripeto, rallegratevi, e lo disse mentre era prigioniero. Aveva imparato a farlo, aveva coltivato quell'attitudine, non era un qualcosa che era successo per caso. Quindi, fratelli miei, considerate una gioia grande, non solamente una gioia parziale, ma una grande gioia, una tutta gioia. Quando, notate che quella parola dice quando, non dice se, ma la parola quando, infatti è la parola hotan che significa ogni volta, e quando usata in questa forma particolare con il congiuntivo, in un certo senso sta dicendo ogni volta che, e credetemi, è inevitabile. Quindi, quando, quandunque, ogni volta che venite a trovarvi, parapipto, che comunica l'idea di inciampare inaspettatamente in una prova, usato qui, e penso che sia usato solamente in altri due posti, una volta in Luca 10:30, dove è raccontata la storia del buon samaritano e l'uomo che camminava lungo la strada e che incontrò dei ladri, lì c'è la parola inciampò, cioè l'idea di essere sorpresi improvvisamente, di essere sopraffatti da dei ladri, e fu anche usato in Atti 27:41, dove Paolo stava salpando su di una nave per Roma e dice che la nave inciampò in un luogo dove si incontravano due mari. Se avete mai salpato in largo, allora sapete che quando due corpi d'acqua si incontrano la cosa può essere molto agitata, è come sbattere contro un muro. E quindi inciamparono in quel luogo, di nuovo una sopraffazione improvvisa ed involontaria. E quindi la parola punta ad un evento imprevisto, sorprendente, un evento involontario che in qualche modo ti travolge, peri, significa intorno, ti circonda, ti inghiottisce. Quindi tutti noi nelle nostre vite, in qualche modo, inciamperemo, saremo sorpresi, saremo scioccati o cadremo in problemi involontari che ci circonderanno. E l'intenzione di quella parola è comunicare il fatto che sembrerà che non ci sarà alcuna via d'uscita chiara. Fu così anche per Cristo, in Luca 22:28, disse ai suoi discepoli, or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie perasmos, avete perseverato con me nelle mie prove, avete perseverato con me nelle mie difficoltà. E di fatto non ci sarà, non c'è alcuna via d'uscita perché ti circondano. Gesù non cercò mai i problemi, ma li accettò sempre. Ed il nostro caro Signore era persino gioioso. Vi ricordate Ebrei, capitolo 12, versetto 2? Dice, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, che per la gioia che gli era posta dinanzi e gli sopportò la croce disprezzando l'infamia, egli vivette quello che vivette perché guardò al di là della prova fino alla gioia che avrebbe potuto ricevere una volta finita la prova. In altre parole, quello che avrebbe realizzato. Più avanti in Ebrei 12, sono sicuro che già siete familiari con i versetti 10 ed 11, dove dice che le prove non sembrano essere un qualcosa per cui gioire all'inizio, nessuna disciplina al momento sembra gioiosa, ma dolorosa. Però dopo tutto produce il frutto pacifico della giustizia in coloro che sono adeguatamente esercitati da quella prova. Quindi quando vedete arrivare una prova, il vostro atteggiamento dovrebbe essere un atteggiamento di gioia, perché dovreste anticipare quale opera di perfezionamento il Signore farà tramite quella prova stessa. Dovete imparare quindi a coltivare quell'atteggiamento appropriato, giusto. E quello era naturalmente il modo di fare del Salvatore. Egli andò nel dolore, attraversò il dolore con la gioia. Dovremmo quindi aspettarci qualcosa di diverso? Vi ricordate Matteo 10 quando Gesù disse proprio quello? Disse ai suoi discepoli mentre si preparava a mandarli, gli disse che certamente non dovevano aspettarsi nulla di diverso da quello che aveva sopportato lui. Dice nel capitolo 10 al versetto 25 che è sufficiente che il discepolo sia come il suo maestro, e quello che stava dicendo lì non era tanto il discepolato come un modello, ma il discepolato nella sofferenza. E poi, in Giovanni capitolo 15, dice, se mi hanno odiato, odieranno anche voi, e se mi hanno perseguitato, perseguiteranno anche voi. Nel capitolo 16 dice, verrà il giorno in cui gli uomini penseranno di compiacere Dio, perseguitandovi. Possiamo rallegrarci, perché possiamo vedere oltre la prova, possiamo rallegrarci perché abbiamo la prospettiva che tramite la prova il Signore sta portando avanti una qualche opera di perfezionamento. Notate il capitolo 16 di Giovanni per un momento, vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni versetti per aiutare a chiarire questo punto in qualche modo. In realtà abbiamo coperto così tanto sul significato della prova nell'ultimo messaggio, che stiamo solamente aggiungendo questi mezzi come conclusione per coloro che non c'erano, mi scuso per non aver messo tutto in chiaro, ma confido che il Signore vi istruirà comunque. In Giovanni 16:20 Gesù dice, in verità, e di nuovo di fatto stava avvertendo i suoi discepoli qui, in verità, vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, ed il mondo si rallegrerà. In altre parole, qui stava anticipando la sua morte e quindi il fatto che il mondo si sarebbe rallegrato, però coloro che lo amavano avrebbero pianto ed avrebbero fatto cordoglio. Dice, ma sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà, ed amo questo, dice, la vostra tristezza sarà che cosa? Sarà trasformata in gioia. E poi dà un esempio, la donna quando partorisce prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che si è venuta al mondo una creatura umana. Che analogia meravigliosa, che immagine incredibile. E voi ora, versetto 22, nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Ora, io credo che quello sia applicabile alla vita di ogni credente. Quando entriamo in qualche tipo di prova, qualunque essa sia, dobbiamo avere la visione che vede al di là della prova fino alla gioia che arriverà quando supereremo quella stessa prova, quando ne saremo rafforzati. E quindi la nostra risposta, tornando di nuovo a Giacomo capitolo 1, non è una gioia parziale, ma una gioia completa. Avendo raggiunto una convinzione definitiva, decisiva e definitiva che affronteremo le prove con il giusto atteggiamento. Possiamo avere una gioia completa. Ora, alcuni commentatori dicono che significa solamente gioia e nient'altro, che equivale ad una gioia pura. Alcuni commentatori dicono che significa una gioia senza miscela, altri dicono che è una gioia completa, altri invece una gioia totale, ed altri invece dicono una gioia pura. Scegliete voi, significano tutti la stessa cosa. Ma questa è la gioia di colui che considera un privilegio quello di avere la sua fede messa alla prova, perché sa che la prova lo attirerà al Salvatore, e visto che desidera così tanto quell'intimità e quella relazione di dipendenza, anche la prova sarà come un amico benvenuto per lui. Avete notato? Avete notato che nelle vostre prove siete molto più sensibili alla presenza di Dio? L'avete mai notato? Avete notato che quando state attraversando tempi difficili, la vostra vita di preghiera aumenta, la vostra comunione con Dio aumenta, iniziate a cercare le scritture per trovare delle risposte ai vostri problemi, iniziate a chiedere alle persone di pregare per voi, e tutto quello vi porta più vicino al Signore, e quindi più vicino alla fonte stessa della vostra gioia? Siamo privilegiati di avere la nostra fede messa alla prova, siamo privilegiati di soffrire, dovremmo considerarlo un privilegio e dovremmo accettarlo con gioia. In Prima Pietro 2:20 dice che se fate del bene e soffrite per quello, sopportatelo pazientemente, perché quello è accettabile a Dio. State davvero soffrendo per Lui, per conto suo. E ricordatevi questo, Ebrei 12:3 dice che non avete ancora sofferto fino allo spargimento del sangue. Cioè, non avete sofferto tanto quanto Gesù? Ci avete mai pensato a quello? Io ci penso molto spesso. Quando sto vivendo una qualche prova e mi ritrovo testato, cosa che succede spesso, e magari le cose diventano un po' difficili, mi ritrovo a chiedermi se sia davvero un'occasione felice, ci sarebbe qualcosa davvero di cui rallegrarsi, e mi viene sempre ricordato che non sono lontanamente vicino a soffrire fino allo spargimento del sangue come Gesù Cristo. E se Lui fu in grado di sopportare la croce e vederla come un'opportunità gioiosa per compiere una grande cosa per il proposito di Dio, allora come posso io non sopportare la mia piccola prova con gioia? Non solo guardo a Cristo come modello, ma in qualche modo penso che Cristo sia un modello irrealistico per me, perché dico, non importa quello che faccio, non sarò mai come Lui, quindi trovatemi qualcuno che sia un pochino più simile a me, al quale potrei prendere come esempio, ed inevitabilmente sono attratto da un uomo di nome Apostolo Paolo, che mi sembra essere l'uomo più vicino possibile a Cristo, quanto più possibile sia per un uomo, e tutte le volte che ha vissuto una qualche prova, sembra sempre essere stato in grado di gioire, di rallegrarsi qualunque cosa stia accadendo. Mi viene in mente Atti 16, ora mezzanotte, Paolo e erano in prigione, dovete sapere che quello non era un bel posto, le prigioni non erano come quelle di oggi, questo era un luogo sporchissimo, senza alcuna condizione igienica, era un luogo scuro ed umido, e non solo quello, ma spesso i prigionieri erano rinchiusi in ceppi, e questi significavano che dovevano allungare le loro braccia a distanza l'una dall'altra, avrebbero dovuto stirare i loro arti ed avrebbero disteso le gambe in modo tale che fossero tirate, causando ai loro muscoli di stringersi in nodi a causa dell'immobilità e dello stiramento, ed erano lì in tale condizione, rinchiusi in ceppi, seduti nella prigione, la loro vita era in gioco, e dice che a mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano lodi a Dio. Ora, questo sì che è un atteggiamento gioioso in mezzo ad una prova molto difficile, ma questo sembra essere stato il modo di fare di Paolo. Mi viene anche in mente 2 Corinzi 12, dove Paolo, vi ricordate, aveva una sorta di spina nella carne, un messaggero di Satana inviato per tormentarlo. Era una grande difficoltà per cui pregò 3 volte che il Signore la rimuovesse, e ovviamente non fu così, e quindi dice Paolo, la mia grazia ti è sufficiente. Non hai bisogno dell'eliminazione della prova, hai bisogno della grazia per resisterli, e Dio ti darà quella grazia perché la mia forza è perfetta nella tua debolezza. E quindi Paolo dice: mi glorierò dunque molto volentieri nelle mie infermità, affinché la potenza di Cristo dimori in me. Dovete rallegrarvi nelle vostre prove, perché prima di tutto vi porta più vicino al Signore, ed in secondo luogo perché vi permette di avere il privilegio della comunione delle sue sofferenze, ed in terzo luogo perché, cosa? Perché vi mantiene umili, non è vero? Vi mantiene dipendenti. Oh, è un privilegio. Guardate Filippesi 1. Non tutte le sofferenze sono necessariamente fisiche, ovviamente. A volte dobbiamo vivere anche delle sofferenze emotive e mentali, ma in Filippesi capitolo 1 Paolo sta parlando delle cose che sta facendo lui, che ovviamente in quel momento era un prigioniero quando scrisse Filippesi, e dice nel versetto 12 le cose che mi sono accadute, ovvero il suo imprigionamento, piuttosto avvenute per l'avanzamento del Vangelo, così che le mie catene, dice, le mie catene in Cristo sono ovvie in tutto il palazzo, perché egli era incatenato a tutti questi soldati romani e di conseguenza li stava convertendo tutti al Signore e stavano avendo un risveglio nel palazzo di Cesare. Ed ecco perché alla fine di Filippesi, nel versetto 22 del capitolo 4, dice: vi saluto tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Non sapevano cosa avessero tra le mani, pensavano di avere un prigioniero, in realtà avevano un evangelista autonominato che avevano incatenato ai loro soldati, di conseguenza gli avevano offerto un pubblico accattivante. E dice nel versetto 14: molti dei fratelli del Signore, vedendo le mie catene, si sono fatti coraggio. In altre parole, le persone stavano vedendo che il suo ministero in prigione stava avendo successo e quindi si lasciavano andare, perché pensavano che se fossero finiti in prigione avrebbero comunque avuto modo di servire come Paolo. Cioè, vuol dire, ci sono molti modi di avere un ministero carcerario, giusto? E Paolo dice: tra l'altro alcuni predicano Cristo per invidia e per contesa, il che è come dire che alcuni predicano Cristo antagonisticamente contro di me. Alcuni erano in disaccordo con Paolo, e quello che stavano facendo era di fatto che, se studiasse lo sfondo storico di questa lettera, stavano predicando malamente sul conto di Paolo, e stavano dicendo che era in prigione perché aveva rovinato il suo ministero e quindi il Signore l'aveva messo da parte o aveva avuto il suo momento ed ora era finito. Alcuni stavano persino dicendo che aveva commesso un qualche peccato, e qualunque cosa fosse era certamente per contesa e per discordia. Il versetto 16 dice che stavano cercando di aggiungere afflizioni alle sue catene, cioè non era abbastanza il fatto che era già incatenato, ora c'erano anche le persone che stavano cercando di ferirlo, di fargli del male, sperperando cose malvagie sul suo conto. Predicavano Cristo in contesa, però alcuni predicavano Cristo per amore, ovviamente. E sapevano che era in prigione perché era stato mandato lì per la difesa del Vangelo. Ma il versetto 18, diciamo questo, dice: e quindi che cambia? Cristo è predicato, ed in questo mi rallegro e mi rallegrerò. Che modello, non è vero? Che uomo modello! Egli è un uomo di gioia. Guardate il capitolo 2, versetto 17. Dice: se devo essere offerto come sacrificio per la vostra fede, cioè, in altre parole, se dovessi morire per portarvi la salvezza, oh, io mi rallegrerò e rallegrerò di nuovo. Cioè, voglio dire, era sacrificabile, non è vero? Lo era davvero. Non considerava la sua vita preziosa, dice in Atti 20, tutto quello che voleva fare era finire il ministero. Nel capitolo 3, versetto 7, le cose che erano un guadagno per me, quali erano? Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto a zelo persecutore della chiesa, quanto alla giustizia che si ha nella legge irreprensibile, tutto quel pedigree religioso per Paolo non significava nulla. Di fatto era una perdita in confronto al conoscere Cristo, e dice: di fatto considero tutto una perdita per l'eccellenza e la conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho sofferto la perdita di tutte le cose, le considero come spazzatura affinché io possa guadagnare Cristo. E poi nel capitolo 4 dice: rallegratevi nel Signore, di nuovo ripeto, rallegratevi. Aveva imparato, in qualunque stato si trovasse, a rallegrarsi. Perché? Perché poteva vedere che si stava avvicinando a Dio e stava condividendo le sofferenze di Cristo, e quella era la sua preghiera, non è vero? Affinché io lo conosca, e con lui anche la comunione delle sue sofferenze, e sapeva che avrebbe visto la potenza di Cristo nella sua debolezza, e sapeva che da quello il Signore l'avrebbe reso un uomo migliore ed avrebbe compiuto un'opera gloriosa ed avrebbe provato la sua fede. Questa era la gioia di Giobbe. Giobbe disse: egli conosce la via che prendo. Non intendo discutere mica con Dio. Egli conosce la via che prendo. E poi disse: e quando mi avrà messo alla prova, emergerò come cosa? Come oro. Cioè voglio che lui faccia quello che deve fare per la gioia che ne deriva dal prodotto finale. Giobbe disse persino, e questo si trova a Giobbe 23:10, anche se lui mi uccidesse, ancora confiderei in lui. Sua moglie era proprio lì nei paraggi, gli disse, maledici Dio e muori. E lui si rallegrava. Le prove vanno affrontate con un atteggiamento gioioso. Producono una fede provata, ci rafforzano, ci trascinano nella comunione con Dio, ci identificano nelle sofferenze di Cristo. E che dolce identificazione è quella, non è vero? E promettono cose migliori a venire. Immagino che in un certo modo possiamo godere della sofferenza di oggi, perché sarà così meraviglioso quando arriveremo al futuro. Come dice Romani 8:17, la gloria che sarà rivelata alle sofferenze di oggi non sono degne di essere paragonate, giusto? È un po' come l'uomo che si picchiava la testa contro il muro perché quando smetteva sapeva che si sarebbe sentito così bene. Sarà molto bello, non è vero? Quando tutto sarà finito. Che privilegio. Allora, dov'è che si inizia con le prove? Credo che quello che Giacomo sta dicendo è che bisogna iniziare con un atteggiamento gioioso, perché conosciamo tutte le piccole cose che Dio sta usando in quella prova per compiere cose nella tua vita. Oh, che cosa ricca e meravigliosa! Vedere la nostra fede provata, vederla rafforzata e vedere forse anche la perdita di qualche peccato dalla nostra vita, riempire il nostro cuore di speranza per quel giorno più bello a venire quando non ci saranno più prove, per trascinarci nella preghiera, nella comunione, per portarci ad identificarci con Cristo. Che cosa meravigliosa! Ragioni di gioia. Stavo leggendo Warren Wiersbe, che è un caro amico, e il suo commentario su Filippesi aveva un piccolo paragrafo eccellente e vorrei condividerlo con voi. Disse: i nostri valori determinano le nostre valutazioni. Se apprezziamo la comodità più del carattere, le prove ci sconvolgeranno. Se apprezziamo il materiale ed il fisico più dello spirituale, non saremo in grado di considerare tutto una gioia. Se viviamo solo per il presente e ci dimentichiamo del futuro, allora le prove ci renderanno amari, non migliori. Fine della citazione. Ed ha ragione. I tuoi valori determinano la tua valutazione. Ora, ascoltate attentamente. Se non puoi rallegrarti nelle prove, i tuoi valori sono sbagliati. Hai capito? I tuoi valori sono sbagliati. Non stai vedendo che Dio ha uno scopo in tutto questo. Ora, mentre predico, sto dicendo nella mia mente, il Signore probabilmente ti farà vivere questo sermone tra qualche settimana. La cosa non mi sorprenderebbe affatto. Walter Knight scrisse: premuto oltre misura e stretto da ogni lato, pressato così forte che sembra oltre il fiato, premuto nel corpo ed oppresso nell'anima, in mente una marea che oscilla ed incalza. Nemici m'assediano, amici mi affliggono, in una morsa che stringe finché le luci svaniscono. Premuto ad amare il bastone e la verga, in solitudine imparo, solo in Dio la mia anima alberga. Premuto nella libertà dove nulla si attacca, nella fede trovo forza oltre ogni barriera si spacca, a vivere una vita nel Signore pressato, a Cristo guidato, e la sua vita su di me è rovesciata. Non è bellissimo? È contro quello che vuole premerci. Ed Amy Carmichael disse: non hai nessuna cicatrice? Nessuna cicatrice nascosta sul piede o sul fianco o sulla mano? Oh, ti sento che canti come un potente nella terra. Sento che la tua stella ascendente luminosa canta. E non hai alcuna marca? Non hai alcuna ferita? Eppure io sono stato ferito dagli arcieri esausti e mi sono appoggiato all'albero per morire e lacerato da bestie famelliche che mi circondavano allo svenimento. Non hai alcuna ferita? Nessuna ferita, nessuna cicatrice? Sì, come il maestro sarà il servo e trafitti sono i piedi che mi seguono, ma i tuoi trafitti non son. Può seguir lontano colui che ferite o cicatrici non ha? La gioia ed il privilegio di portare nel nostro corpo i segni di Cristo, sopportando le prove per il rafforzamento della fede, un atteggiamento gioioso. Voglio mostrarvi una seconda cosa, un mezzo per perseverare nella prova. Non solo un atteggiamento gioioso, ma una mente comprensiva. Una mente comprensiva. Notate il versetto 3. Qual è la prima parola nel versetto 3? Qual è? sapendo, e quello parla della mente, non è vero? Non solo dovete avere un atteggiamento gioioso, ma anche una mente comprensiva. E la parola è gnosko, che fondamentalmente include l'idea di una conoscenza che viene dall'esperienza personale, una conoscenza personale che abbiamo appreso perché abbiamo visto la verità. Sapendo che... Ora, quello che intende dire con quello è semplice. Guarda, se vuoi superare la prova vittoriosamente, se vuoi perseverare, devi fare alcune cose. Devi capire alcune cose, ok? Cristo aveva gioia nel sopportare la croce perché sapeva cosa sarebbe successo, sapeva cosa sarebbe venuto. E anche voi avete bisogno di sapere alcune cose. Cosa dovete sapere? Beh, dovete sapere questo. Che la prova della vostra fede produce costanza. Quindi dovete sapere che ciò che sta accadendo nella vostra vita sta producendo qualcosa di molto benefico. Vediamo se riesco a spiegare un po' la cosa meglio. Cosa dovreste sapere per avere costanza nella fede? Cosa dovreste sapere? Prima di tutto dovete sapere che la vostra fede è sotto prova. Dovete saperlo. E potreste chiedere perché, perché mai? Perché quando arrivate dall'altra parte della prova ed avete ancora la fede, allora è bello sapere che è autentica, non è vero? È meraviglioso. Se dovesse chiedermi come faccio a sapere di essere un cristiano, una delle cose che vi direi è: beh, amo il Signore con tutto il mio cuore, certamente non tanto quanto dovrei, ma lo amo con tutto ciò che sento di poter offrire, e quindi so di essere un cristiano grazie all'amore che provo verso il Signore, ma so anche di essere un cristiano perché ho vissuto delle situazioni difficili e ne sono uscito dall'altra parte con tutta la speranza e tutta la mia fiducia ancora riposta in Lui. Quindi sappiate questo, che la vostra fede è messa alla prova. E tutto ciò che è legittimo deve essere provato, e la verifica della vera fede è una cosa meravigliosa. Che incoraggiamento vedere che la mia fede è genuina, che sono stato provato ed ho superato la prova. E la parola prova, da chemion, significa verifica. Sapete questo, che la prova della vostra fede porta perseveranza, produce, la parola produce o porta, significa raggiungere o compiere. Non pensate mai che le prove non portano a nulla, non è così. Tutte le prove che si presentano nella nostra vita sono state progettate per compiere qualcosa, sono state progettate per produrre qualcosa, sono state progettate per compiere qualcosa. E cos'è qui? Hupomone, non pazienza, la parola migliore è perseveranza. Pazienza è macrotmia, che ha a che fare con l'essere pazienti verso le persone. Questa è la parola perseveranza. È la forza di resistere, quello è il senso. Perseveranza è forse ancora meglio, e questo è forse uno di quei passaggi da cui i teologi antichi trassero il concetto teologico della perseveranza dei santi. Si riferisce alla tenacia di spirito che resiste sotto pressione mentre si attende il momento di Dio per rimuovere, per congedare e per premiare alla fine della prova. Oh, che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa avere nella nostra vita la perseveranza. E ogni volta che si vive una certa prova, ogni volta che anch'io vivo una certa prova, e la supero e la superiamo, siamo rafforzati e riceviamo un po' più di perseveranza. Nel Salmo 40, versetto 1, ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me ed ha ascoltato il mio grido, mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ed ha reso sicuri i miei passi, ed egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. Ragazzi, non è così che ci si sente ogni volta che si esce fuori da una prova? Ho gridato al Signore, lui mi ha preso in braccio, mi ha messo su una roccia, mi ha messo un cantico nel cuore, sono partito più forte che mai grazie ai risultati di quella prova. Ora voglio mostrarvi qualcos'altro, ok? Andiamo a 1 Corinzi 10, devo solamente approfondire un pochino questo concetto. 1 Corinzi 10, 13. Dice: nessuna tentazione, stesso termine, prova, tentazione, uguale, nessuna tentazione che vi ha colti che non sia stata umana. In altre parole, non avrete delle prove così soprannaturali, che saranno così opprimenti che non ci sarà nulla nel regno umano in grado di resistervi, no. Le prove che arriveranno saranno prove comuni, comuni per esseri umani. Ma Dio è fedele, ora sottolineate questo, è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze. Ora voglio che vi fermiate e ci pensiate su. Ora, hanno tutti forse la stessa capacità in termini di sopportazione alla prova? È così? No. Un cristiano appena nato, con una conoscenza limitata, una comprensione limitata, un'esperienza limitata, non avrà la capacità di sopportare le prove ad un livello che qualcun altro magari potrebbe. E credo che quello che l'Apostolo Paolo sta promettendo qui è che Dio non vi farà mai vivere una prova che non potrete gestire prima di farvi sperimentare delle prove preliminari per rafforzarvi. E questa è la promessa di 1 Corinzi 10:13. Non arriverà mai nella vostra vita o nella mia vita una prova che sarà assolutamente schiacciante. Prima di tutto, il Signore ci porterà delle prove, mettendo alla prova la nostra fede, rafforzando la nostra fede, producendo perseveranza, così che gradualmente potremo muoverci per Lui, incontrare maggiore prove e saremo pronti ad affrontarle. Il Dio sovrano, fedele, che mantiene i suoi patti e protegge i suoi figli, e lo fa in modo personale ed intimo tramite tutti i giorni e le ore della loro vita, non solamente tramite una qualche dichiarazione fatta in passato, ma piuttosto operando con loro giorno dopo giorno. È come un corridore. Mi ricordo quando qualche anno fa avevano fatto, non so come si chiama, una maratona al Cal State Northridge, l'università per le persone disabili, nel programma del Dr. Britton, e qualcuno mi chiese: pensi che correrai? Ed io dissi: ah, non lo so, le persone continuavano a scommettere per farmi correre, quindi quando arrivò il momento di correre c'erano un sacco di persone che avevano promesso un sacco di soldi se avessi corso, e credo che uno aveva promesso qualcosa come $100 a giro. Ora, quella è tanta pressione, perché sapevo che ogni giro in più che facevo poteva essere $100 in più per il programma, giusto? E il tutto deve essere fatto in un'ora. Io non avevo fatto jogging, non corro più perché ho le ginocchia doloranti a causa di vecchi infortuni nel football, ma quel giorno ho deciso che avrei corso, e quindi corsi, credo di aver corso qualcosa come 26 giri in un'ora. E voglio che sappiate, miei cari, voi non lo sapevate, ma non potevo più camminare per una settimana dopo di quello. Le mie ginocchia si erano gonfiate, non voglio entrare in conto alla mia storia medica, ma non potevo più camminare. Ovviamente ricevetti una lezione da mia moglie per aver esagerato. Tutto quello che riuscivo a pensare era: oh, tutti questi soldi per quel progetto? Fantastico! Non è vero? Ma è stato un buon promemoria che chiunque voglia sviluppare la capacità di correre a lunga distanza deve iniziare da poco. Il mio percorso è andato al contrario, ho iniziato in grande e non ho corso da allora. Lavoriamo da poco, non è vero? Fino a raggiungere la capacità massima. Ed il punto di Giacomo è proprio questo qui. Capire e riconoscere che Dio sta rafforzando la nostra fede, sta producendo una perseveranza maggiore per un ministero più grande, per un servizio più grande, per prove maggiori. Per una gioia più grande, potrei anche aggiungere. E non vi ho detto molte volte che più difficile è la battaglia, più dolce sarà la vittoria? Non è così? Più difficile è la prova, più dolce sarà quando ne usciremo. Ed è così vero. Ed ho imparato nella mia vita stessa che ogni qualvolta che si entra a far parte di una prova c'è sempre una certa luce al mattino, e quando se ne esce ci si rallegra per l'aumento della forza, per la liberazione di Dio, che di nuovo dimostrano di essere di fiducia e rafforzano la nostra fede. In 2 Tessalonicesi 1 Paolo scrive ai cristiani di Tessalonica e dice: grazia a voi e pace dal Dio Padre, dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente. Non è bellissimo? La vostra fede cresce in modo eccellente, e l'amore che avete l'uno verso l'altro abbonda sempre di più, in modo che noi stessi possiamo vantarci di voi tra le chiese di Dio per la vostra resistenza e per la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e le vostre afflizioni che sopportate. Sapete cos'è che ha portato loro alla resistenza? Gli ha portato una fede crescente, un amore abbondante ed una testimonianza straordinaria. È molto produttivo, è vero? Nel capitolo 3, versetto 5, dice loro: il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Oh, erano un gruppo meravigliosamente resistente, perseverante. Anche in Ebrei capitolo 11 abbiamo alcuni spunti su questo punto che ci viene illustrato. La discussione sul conto di Mosè dice: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimolando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Perché? Perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. In altre parole, l'uomo stava vivendo e vivette alla luce di ciò che il tutto avrebbe portato in futuro. Vide il piano futuro e quindi per fede in quel piano, per fede in Dio, lasciò l'Egitto, non si lasciò intimidire dall'ira del re perché poteva vedere il re invisibile. Per fede tenne la Pasqua, lo spargere del sangue sui montanti e sull'architrave della porta, vide la distruzione del primogenito, per fede oltrepassò il Mar Rosso a sua terra asciutta, gli egiziani che cercarono di fare lo stesso annegarono e così via. E poi da lì continua a parlare di altre persone che vivettero dei momenti terribili di prova. Poi scende giù al versetto 32 e ce ne sono più e più persone, da Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, di profeti, sempre per fede, i grandi eroi della fede confidarono in Dio in mezzo a circostanze incredibili, soggiogarono regni, operarono giustizia, ottennero promesse, chiusero la bocca dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro rivelazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionie furono lapidati, segati a metà, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era nemmeno degno, erranti nei deserti e monti, spelonche per le grotte della terra, e tutti loro lo fecero per fede, senza neanche ricevere la loro promessa, fecero tutto per fede. E poi inizia il capitolo 12 e dice: questi sono gli eroi della fede e voi siete circondati da una così grande schiera di testimoni, ovvero ci sono così tante persone che hanno testimoniato la virtù della fede. Ragazzi, è meglio che mettiate da parte le cose della vostra vita e vi dedichiate a correre la gara della fede come fecero loro, ed il grande finitore ed autore stesso della fede è Cristo, che è il più grande esempio di gioia in mezzo alle prove. Quando le prove vengono, quindi dobbiamo avere una mente comprensiva, dobbiamo capire che il Signore sta creando perseveranza e questa perseveranza ci rafforza per un ministero più grande. E quindi la nostra fede è provata. C'è un terzo ingrediente e vi darò solamente questo questa sera per finire, gli altri due la prossima volta. Il terzo strumento necessario per la perseveranza: primo, un atteggiamento gioioso; secondo, una mente comprensiva; e terzo, una volontà sottomessa. Una volontà sottomessa. Amo questo nel versetto 4 perché è così diretto. Guardate qui, dice: ma lasciate, questo è un imperativo attivo presente, è un comando, ma lasciate che la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Lasciate che Dio faccia la sua opera. Lasciate che la perseveranza faccia ciò che Dio vuole che faccia. Questo è un comando che richiede sottomissione. Quello che sta dicendo è: sottomettetevi alla prova. Non combattetela, non discuteteci, non scuotete il vostro pugno contro Dio, accettatela. Se cercate di combatterla, se cercate di resistergli, se cercate di discuterci e di dibattere la cosa, potreste anche portarvi sotto la mano disciplinatoria di Dio. Oh figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che gli ama come un padre il figlio che gradisce. Se resistete, allora saprete che Dio vi sta trattando come figli, vi sta perfezionando, vi sta plasmando. Se invece ci combatterete, scoprirete che la cosa diventerà sempre più difficile. Quindi dobbiamo sottometterci. Ricordate, disse questo quando stavamo studiando Prima Corinzi 10 anni fa, disse: l'unica via d'uscita dalla prova è cosa? È viverla. Non ci sono uscite laterali. La via d'uscita è sempre tramite la prova. E Dio è fedele, non permetterà che sarete tentati oltre quello che potrete sopportare, ma insieme alla tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché possiate sopportarla. E la via d'uscita è sempre dall'altra parte. Quindi con gioia nella prova, perché vediamo il futuro glorioso che ci attende, perché siamo attirati da una dolce comunione con il Padre, perché siamo arricchiti nella comunione delle sofferenze di Cristo, perché vediamo il peccato che man mano viene eliminato dalla nostra vita, perché ci dà una speranza maggiore per il cielo, nella gioia di tutto quello iniziamo a vedere come perseverare. Poi viene la comprensione che Dio sta facendo tutto questo per creare una maggiore resistenza, per una maggiore utilità, per prove maggiori. Poi ci sottomettiamo a tutto quello che viene, con uno spirito di sottomissione, con una volontà di sottomissione. E guardate cosa dice. Dice: e la costanza compia, o la pazienza compia pienamente l'opera sua in voi. Cioè lasciategli fare quello che deve fare, lasciate che la perseveranza compia il suo lavoro perfetto in voi, perché sta solamente cercando di rendervi migliori. La parola perfetta qui o pienamente potrebbe essere tradotta con l'idea di maturità spirituale. Maturità spirituale. Non siate reluttanti quando ci sono delle prove. Non combatteteci, non resistetegli. Non resistete all'opera meravigliosa di perfezionamento che Dio vuole compiere nella vostra vita. Nel Salmo 131, solamente un salmo di 3 versetti che spesso non viene calcolato, ma ascoltate quello che dice: Signore, il mio cuore non è orgoglioso ed i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla come un bambino divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. Oh, Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Un pensiero bellissimo. Signore, quello che mi hai fatto passare mi ha fatto crescere. Oh, sono maturato, non uso più il biberon, è quello che sta dicendo. E questo è un privilegio. Un cuore grato per essere stato svezzato, per essere più forte. Giobbe ringraziò Dio e si sottomise volontariamente ad ogni prova che il Signore gli diede, anche se il suo cuore a volte era confuso. E sapete cosa è interessante? Non erano le circostanze a confondere Giobbe. Non erano le circostanze a disturbarlo. Era il fatto che non poteva ottenere una risposta da Dio che lo disturbava. Continuava a chiedere e nulla, tornava indietro. E quella era la difficoltà. In Giobbe 5:7 dice, Elifaz sta parlando, dice, ma l'uomo nasce per soffrire come la favilla per volare in alto. Io però vorrei cercare Dio, a Dio vorrei esporre la mia causa. Lui che fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie, innumerevoli, che sparge la pioggia sopra la terra e manda l'acqua sui campi, che innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo elevato. Sta dicendo, quando passi per la prova, affidati solamente a Dio. Affidati solamente a Dio, confida in Lui. Salmo 37 dice, non adirarti a casa dei malvagi, affida la tua via al Signore, confida in Lui. Dice la scrittura, Egli lo farà avvenire. Ora ascoltate, seguite questo, ok? La perseveranza non è l'obiettivo, l'obiettivo è la perfezione, la perseveranza è solamente un mezzo per raggiungerla. Funziona così, passi per una prova e così facendo diventi più forte, hai maggiore perseveranza. Quella perseveranza ti permetterà di passare prove più grandi e con la maggiore perseveranza ancora prove più grandi e la sequenza ti porterà ad una maturità spirituale più elevata. La perfezione di fatto è sinonima con la maturità spirituale. Lascia che la perseveranza compia il suo obiettivo o alla fine o al compimento, che è la maturità spirituale. Non significa essere privi di peccato? No, non c'è indicazione di essere senza peccato. Giacomo 3:2 dice, in molte cose inciampiamo tutti. Ma il punto è la maturità spirituale, l'essere sviluppati e maturi in termini di 1 Giovanni 2:14, l'essere un padre spirituale che conosce colui che è dal principio. A proposito, quel termine perfetto, teleion, è usato in fonti secolari per animali che sono cresciuti completamente, qui è usato per cristiani che sono cresciuti completamente, rende un cristiano completamente sviluppato, maturo. Quindi il Signore ti sta dando perseveranza per sottoporti a prove maggiori, per renderti un cristiano più forte e più maturo. Ed in Filippesi 3:15 Paolo dice, sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi, e così via. Quindi è raggiungibile, ci si può arrivare, il Signore ti sta facendo vivere certe cose per portarti lì. La fede è messa alla prova per renderci più dipendenti, per darci una fede più forte, per spingerci ad una comunione più profonda, e quello ci rende più maturi. E la parola perfetto ha l'idea di ricchezza di carattere, di portarci nel luogo dove vogliamo essere veramente, dove il Signore vuole che siamo. E comunica anche l'idea dell'equilibrio, di una giustizia stabile ed equilibrata. Il versetto migliore per spiegare questa cosa, e amo questo, in Galati 4:19 Paolo dice, non sarò mai soddisfatto o sarò in travaglio, avrò sempre dolore spirituale fino a quando, ascoltate qui, fino a quando Cristo sarà, che cosa? Formato in voi. Non è un pensiero meraviglioso? Questo è il desiderio, questo è l'obiettivo spirituale finale, finché Cristo non sia completamente formato in voi. E lui descrive cosa intende con perfezione, versetto 4, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi finché siate perfetti, e lì ripete teleioi di nuovo, e completi, e quella è una parola meravigliosa, holokleros, holos, che significa intero. Oggi abbiamo una parola olografia, che è un'immagine a 360 gradi, olografia, holos e kleros significa tutte le parti, tutte le porzioni. Vuole che siate intatti in tutte le parti, ben equilibrati, completamente uniti spiritualmente parlando. E poi, l'aspetto negativo, mancando nulla. Oh, che affermazione completa. Ti mette nella prova così che puoi ricevere più perseveranza, così che puoi vivere ancora più prove finché non diventi completamente completo come una persona matura in Cristo. Solamente le prove possono compiere una cosa del genere. Prendono la parola di Dio che è in grado di perfezionarci, come dice 2 Timoteo, e le prove, 1 Pietro 5,10, il Dio di ogni grazia, dopo che avete sofferto per un po', vi renderà che cosa? Perfetti. Le prove, la scrittura e la perfezione che ne deriva. E lasciate che vi porti ad un passaggio, nel mentre ci addentriamo alla conclusione, Geremia 48, uno dei miei testi preferiti dell'Antico Testamento perché è così ricco di significato. In Geremia 48 viene pronunciata una condanna contro Moab, che ovviamente si trovava al sud-est di Gerusalemme, una nazione vicina, pagana. Infatti Dio li aveva maledetti e non era permesso loro che alcun moabita fosse nella casa di Israele. E c'è un'eccezione meravigliosa di quella realtà, per grazia di Dio, nella storia di Ruth. Ma nel versetto 11, e voglio che notiate questo, versetto 11 dice: Moab è stato a suo agio fin dalla sua giovinezza. E sapete qual era il problema di Moab? Moab era empio. Moab non era rigenerato, Moab era dissoluto. E sapete il perché? Perché Moab non ebbe mai alcun problema nella sua vita. Una vita senza problemi produce un carattere molto debole, ok? Ora guardate qui: e riposava come vino sulla sua feccia. Ora, cos'è la feccia? La feccia è il sedimento che si deposita sul fondo di un otre nel processo di produzione del vino. Cioè lui stava riposando come il vino sulla sua feccia. E non è stato attraversato da vaso a vaso. Cioè non era andato in esilio e per questo aveva conservato il suo sapore ed il suo profumo non si era alterato. E diremmo: che cosa significa tutto questo? Beh, ve lo dico io cosa significa. Questa è l'illustrazione della produzione del vino. Ora voglio dirvi come si fa. Dico questo per studio, non per esperienza, giusto per. Voglio dire com'è che si fa, come funziona. C'è una serie di otri. Si prende il frutto della vite, il succo d'uva, e lo si versa in un otre e lo si lascia riposare. E mentre si riposa per un po' di tempo, i sedimenti o i depositi o il materiale eccessivo cade sul fondo. E così facendo inizia a separarsi dal vino, dal succo. Poi, dopo un certo periodo di tempo, e questo è il processo tipico di produzione del vino, lo si toglie da quell'otre e lo si versa in un'altra. E di conseguenza alcuni sedimenti rimangono sul fondo e poi lo si versa nell'altra otre. E di nuovo quel processo si deve ripetere nel tempo e qualsiasi deposito o qualsiasi sedimento rimasto cade sul fondo dell'altra otre. E la cosa si ripete più e più e più volte ed infine lo si riversa in un'otre finale, si aspetta a lungo e lo si riversa di nuovo finché non ci sarà alcun sedimento ed il gusto sarà dolce. Tutti quei sedimenti vengono raccolti e da quello si ottiene l'aceto. Ma il vino a quel punto ha una fragranza dolce ed un sapore dolce. Ed ha raggiunto quella condizione perché è stato riversato da un recipiente all'altro. Ed in ogni caso il riversamento ha permesso all'amarezza di cadere e di depositarsi sul fondo. E Dio sta dicendo che se solamente Moab fosse stato versato da problema a problema a problema, in modo che la sua amarezza potesse man mano essere svanita, Moab avrebbe offerto un profumo soave. Però Moab è stato a suo agio. E quella era una brutta condizione. Considerate una gioia. E comprendetela. E sottomettetevi man mano che Dio si versa su di voi da una prova all'altra ancora. Tutta l'amarezza si deposita sul fondo perché finalmente potremo portare davanti al Signore solamente un profumo dolce, profumo soave, senza alcuna amarezza. Ci rallegriamo nelle nostre prove? Con tutto questo in mente e comprendiamo l'opera di perfezionamento e ci sottomettiamo volentieri. Ora, se affrontaste le vostre prove in questo modo, trasformereste i vostri problemi in trionfi, giusto? Ci sono altre due da affrontare e le guarderemo la prossima volta. Preghiamo. Padre, non vorremmo mai che, avendo ascoltato, dimenticassimo. O avendo ricordato, non applicassimo. ma desidereremmo, Signore, che ascoltassimo e metteremo in pratica queste cose nella nostra vita. Aiutaci ad interiorizzare e renderle personali anche ora mentre ascoltiamo e pronunciamo queste parole scritte così splendidamente dall'autore dell'inno, e fa sì che sia la nostra preghiera che quando cantiamo "Sì, tranquilla anima mia", fa sì che sia veramente la nostra anima. Qualunque sia la nostra prova, qualunque sia la difficoltà, fa sì che possiamo lasciarla a te per ordinarla e provvederla, sapendo che in ogni cambiamento sarai fedele e che sei il nostro meglio, il nostro amico celeste. E non importa quanto spinosa possa essere la via, tu ci condurrai ad una fine gioiosa. Fa sì che questa sia l'espressione dei nostri cuori mentre la cantiamo insieme. Signore, opera in ogni vita qui presente la tua opera perfetta e piena di grazia per amore del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.